Buongiorno e benvenuti al nuovo Wikileaks Podcast, versione 30 minuti espresso per Wall Street. Qui con voi oggi ci sono Lorenzo Brigatti, sono io e Paolo Di Domenico. Ciao Paolo.
Eccolo.
Guarda, bentornato, devo dire. Sei preso un paio di settimane di pausa.
Ma no, pausa alla fine è un po' relativo podcast, come termine, perché è dal podcast, esatto, che qui abbiamo la testa da mattina a sera sui mercati. Money never sleep, neanche il 31, anche lì il 31 fa roba. No, però è il primo podcast dell'anno, quindi insomma, buon anno a tutti, ci siamo. Vedi, è anche il 2022, purtroppo ce lo siamo fumato. Dico purtroppo perché comunque è sempre il nostro tempo che passa, quindi al di là che sia stato un anno buono o cattivo, però non c'è proprio un cazzo da festeggiare qui. È stato l'anno che è andato via, quindi da festeggiare ce n'è ben poche, però si festeggia lo stesso, dai, si dovrebbe festeggiare.
Però dai, pure anche a livello di mercati si sta tornando un po'... Ho visto qualche segno verde dopo un po' che non li vedevo, per intanto lo sprint di inizio anno che non capita.
Sprint di inizio anno, esatto, giusto per far dimenticare il 2022.
In realtà mi pare che c'era un periodo in cui c'era il famoso January effect, per cui gennaio era uno dei mesi storicamente più positivi dell'anno,
di
perché
solito, molti
facevano delle attività di vendita, chiudevano novembre e dicembre le posizioni in perdita, però magari la società gli piaceva e andavano a ricomprarsele a gennaio. Era un fenomeno che era stato notato soprattutto sulle small e mid cap, le aziende a piccola e media capitalizzazione. Poi però paradossalmente quando è stato scritto il paper di ricerca con tutti i crismi, sì, esiste, il mercato ha detto ok, allora adesso cerco di approfittare di questo tipo di vantaggio ed è sparito. Infatti mi pare che sia il primo gennaio da qualche anno a questa parte che stia facendo vedere dei rendimenti positivi. Un'altra di quelle classiche strategie che funziona finché smette di funzionare.
Sì, adesso poi vedi, per quest'anno c'è l'Europa che ha aperto subito sui massimi, così che è andato su come se non ci fosse un mare. L'America sta più o meno lì, però sì, c'è questo effetto. Per assurdo, poi i periodi alla quale stare attenti è più febbraio-marzo. Febbraio-marzo statisticamente sono proprio dei mesi dove sono avvenuti discese importanti, guarda 2020, guarda anno scorso, 2022, quindi poi c'è tutto il... Si possono fare anche decine di altre statistiche, cicli a 4 mesi, cicli a 10 anni, i cicli con i numeri che finiscono col 3, quindi 2023, c'è di tutto, numerologia, puoi mettere dentro di tutto, numerologia. Puoi mettere
c'erano
dentro...
anche quelli che volevano, come si chiamano, quelli che dicono, ah, Gahn è un grandissimo trader, lui utilizzava le stelle per prevedere...
Beh, però ti posso dire una cosa, che Gahn è l'unico trader che è morto ricco, è morto straricco, quindi qualcosa allora aveva capito, a differenza di altri, come esempio Elliott, che è morto povero, oppure Livermore, che addirittura è morto suicidato, però...
Livermore è fortunato, dai, cioè, come trader aveva delle buone intuizioni, poi si è fatto prendere la mano dal gioco.
Sì, si rigiocava all-in l'intera posta, ma che cazzo, può andarti bene 6-7 volte, un po' come quello che ha fatto Musk, anche la sua ascesa, l'hai vista, cioè rivendeva l'azienda e poi faceva all-in sull'altra, sì. Poi rivendeva subito sui massimi e faceva all-in sull'altra, ha fatto così, è normale.
Poi cioè, con Twitter non riesce stavolta.
All'ottavo colpo che fai all-in su una cosa, oddio, all-in non ha fatto all-in perché ci ha smazzato 40 miliardi, però comunque la sua ricchezza è crollata decisamente perché stava a 300 miliardi e ha perso i 200 più soldi che deve smazzare in Twitter. Diciamo che Musk non è che se la sta vedendo tanto bene, non so quanto
vero, tra l'altro il classico esempio che vi abbiamo detto tante volte, quando un super ricco si fuma anche 200 miliardi di dollari e il 50% del suo patrimonio, non è che muore di fame o finisce sotto un ponte,
per assurdo.
Quindi con quello che gli è rimasto, cioè, vita dignitosa comunque si fa con 200 miliardi di dollari, mi hanno detto. È vero, ma c'è un'inflazione, però...
Anche con 1 miliardo, Lore,
Dai, anche sì, ce la scavo. Ti tira un pochino la cinghia, sì. Si vende il jet privato e via così. Finito il prologo, passiamo alla prima notizia che abbiamo selezionato questa settimana. Vogliamo sempre partire un po' con la dinamica del bicchiere mezzo pieno. Tanto di notizie che mettono tristezza, ansia, depressione. Apritevi qualsiasi altro quotidiano le trovate. Ne parleremo di qualcuno anche di oggi, magari non super negativa, però comunque una notizia importante, ma partiamo da una notizia un po' più positiva. I tassi di investimento nominali negativi sono ufficialmente morti. Oh, oggi non ci sono più investimenti che danno un tasso di interesse negativo, a livello nominale chiaramente, poi con l'inflazione sono ancora botte, però già il fatto di non portare 200.000 euro in banca e prendermi un calcio nel culo perché la liquidità è un peso... Lo vivo già come una piccola vittoria, poi vedremo un po' dove si andrà. Gli ultimi più resistenti erano quelli della banca centrale giapponese, ma anche quelli adesso sono tornati ufficialmente sopra, quindi è fatta Paolo, questo abominio è finito. Beh, la domanda è tornerà? Io spero di no, onestamente. Ho sempre trovato i tassi negativi come qualcosa di boh. Non ha senso da nessun punto di vista. Cioè, è come il classico esempio per i bambini di 5 anni. Va bene, ti presto 5 caramelle, poi fra 20 anni te ne ridò indietro 4. Ma come?
Sai, sono quegli abomini finanziari che certe volte si vanno a creare, che poi vanno a creare chiaramente delle distorsioni in altri mercati, perché poi tutto quello che stiamo vedendo adesso è un back to reality un po' duro per molti investitori, ma del resto è lo scarico di tutta la sbornia che si è avuta in questi anni qui, quindi non si sa questa cosa quanto durerà, questa, diciamo, ritorno alla normalità. Per assurdo, saranno contenti gli investitori obbligazionari chiaramente di questa cosa, che sta prendendo mazzate di lungo e largo, per quello che diciamo sempre, poi anche sulle azioni, attenzione, che sta andando proprio bene, però considerato che le obbligazioni tra virgolette sono state considerate l'asset più sicuro, infatti l'ho visto l'asset più sicuro, meno 20, meno 30, meno 40, quindi vedi il concetto è sempre quello, Lore, non ti puoi mai aspettare le reazioni dei mercati, ti salvi solo se c'è una corretta diversificazione sugli strumenti. Per l'anno scorso io credo che sia stato l'anno emblema di questo concetto, per assurdo anche il portafoglio 60-40, quello lì che ha fatto sempre dei rendimenti medi accettabili, ha preso una mazzata che non si vedeva dalla grande depressione del 1930. Quindi
sì, l'abbiamo fatto vedere nel podcast di domande e risposte, quello generale che abbiamo fatto anche insieme a Luca, perlomeno mi pare, poi forse sto andando a memoria, era un altro podcast nel caso, chiedo scusa, in cui esattamente così, cioè per chi ha usato quello che doveva essere, diciamo così, non l'investimento più sicuro, perché è sempre una parola errata, ma uno degli investimenti, portafogli di investimento, meglio, più resistenti a tutti gli eventi che sono capitati negli ultimi anni, quest'anno si è visto delle belle mazzate. Di contro però c'è sempre anche il rovescio della medaglia, chi magari aveva comprato tante obbligazioni durante il periodo 2020-2021, si è trovato il 2022 come un anno dove ha preso sprangate a destra e a manca, no? Ma adesso chi deve entrare ed andare ad investire in obbligazioni per la prima volta dopo decenni, no, forse decenni no, però 12 anni buoni dal 2008 in poi, si trova dei rendimenti degni di questo nome con cui poter avere a che fare, con cui cominciare a lavorare. Stavo guardando adesso che c'è una statistica molto interessante che abbiamo trovato, se nel periodo dal 2010 al 2021 c'era sì e no il 20% delle obbligazioni, o meglio investimenti fixed income, quindi tutti quelli che ti danno una qualche forma di cedola piuttosto che di dividendo predefinito, quindi non azioni ma obbligazioni, investimenti simili, nel periodo 2010-2021 solo il 20% dava un rendimento del 4% superiore. Quindi immaginate una persona, magari un pensionato, magari qualcuno che ne so in America dove hanno tutti questi sistemi dove devono vivere dal loro capitale, quanto rischio doveva andare a prendersi per non il 20% che era disponibile come rendimento, era quello tra il 20% degli investimenti che forniva il 4 era quello più rischioso, non era ovviamente quello più tranquillo. Oggi invece si può arrivare addirittura intorno all'80%, quindi c'è l'80% di questo tipo di obbligazioni che offre un rendimento del 4% superiore. Poi di nuovo, dipende sempre un po' dalla duration, da altri fattori tecnici, magari non in tutte le nazioni così, l'eurozona ad esempio è uno dei paesi che ha ancora dei tassi più bassi, però già un posto come la Polonia dove di nuovo c'è un'inflazione galoppante anche qui, ma i conti deposito vanno dal 5 all'8, con in alcuni casi punti del 10 per periodi di 2-3 mesi per invogliare a farti aprire il conto per una banca, quindi questo tipo di situazione potrebbe favorire chi chiede la liquidità da parte, la vuole investire e vuole utilizzare le obbligazioni magari in un modo un po' più speculativo rispetto a quello, al modo in cui sono state utilizzate finora. Non è mai il modo consigliato per gli investitori meno capaci, perché di solito le obbligazioni devono essere un po' un cuscinetto per proteggere dalle oscillazioni della parte azionaria, ma per la prima volta dopo anni questo è un ambiente dove anche nell'obbligazionario, non necessariamente quello più rischioso come obbligazioni spazzatura, junk bond che dir si voglia e quant'altro, si può portare a casa un rendimento interessante. Buone notizie anche per i nostri clienti Rendix, quindi il nostro prodotto dove generiamo, diciamo così, dei portafogli di investimento che hanno come obiettivo quello di portare a casa una rendita sostenibile. Se i primi anni era una fatica portarsi a casa anche un 3% lordo, vista questa situazione con i tassi, adesso la situazione si è semplificata, quindi semplificata, si può avere lo stesso livello di rendimento con un rischio minore o portarsi a casa un rendimento superiore con lo stesso livello di rischio, quindi è tutto molto più interessante finalmente.
Sì, sì, sì. Sì, poi ti dico, il consiglio che noi diamo sempre, va bene l'obbligazione, ci sta, oddio, ci sto dando un'occhiata anch'io che, voglio dire, sono di solito 110% azionario puro, però qualcosa interessante c'è. Quello che noi diamo di consiglio, come consiglio, è quello comunque di investire nel mercato obbligazionario come azionario, come materie prime, coi pesi giusti, ma soprattutto in ETF diversificati. Perché? Perché per quanto riguarda le obbligazioni, ma può vale anche per le azioni e per le materie prime, cioè non è che il concetto vale sempre, quando tu poi vai a fare l'investimento specifico, vai a rischiare, perché chiaramente questo contesto di tassi in aumento creerà dei problemi sui debiti pubblici mondiali, cioè cazzo da fare, cioè il mondo oggi è una polveriera se ci pensi, perché ci sono 300 trilioni di dollari debito in giro per il mondo, se consideriamo tutto il debito di tutti, cioè Stato, aziende e cittadini, più tutto il mercato dei derivati che c'è costruito sopra, perché queste obbligazioni sono state usate come collaterale per fare da garanzia agli stessi mercati, però è quello che hanno fatto i fondi pensione inglesi che hanno preso l'obbligazione, l'hanno messa come collaterale, con quel collaterale sono andati in leva sullo stesso mercato obbligazionario. Perché
obbligazioni tra l'altro a lunghissima scadenza, che quindi possono avere le oscillazioni importanti in caso di un aumento rapido dei tassi, come poi è successo.
Esatto, quindi qui non sappiamo il mercato derivati per il mercato obbligazionario di quanto è, non lo sa nessuno, ma la stessa cosa vale sull'azionario, no? Non è che lì se la passano meglio, quindi siamo in una polveriera. Ora, se le banche centrali comunque continuano ad alzare i tassi perché c'è questo pericolo dell'inflazione, bisogna stare attenti, perché adesso siamo in un'era in cui, come hai detto te prima, tassi zero sono finiti, non lo sappiamo per quanto, ma credo per un bel po' di tempo. Occhio, perché adesso entriamo in una fase dove con questi tassi che abbiamo adesso per molto tempo iniziano a saltare dei paesi. Fondamentalmente inizieranno a saltare dei paesi deboli che comunque avevano già una struttura finanziaria prima molto debole, che hanno fatto bene perché si sono uniti alla festa, diciamo, quindi ha detto vaffanculo, siamo messi male, però qui sale tutto, facciamo festa anche noi, però occhio.
Cos'era il Salvador con i Vulcano Bond basati su Bitcoin?
Tanto si compra tutto, c'è sto Bengodi in generale e va bene, però occhio, come dice il vecchio detto napoletano, quando l'acqua scarseggia la papera non galleggia, l'acqua era la liquidità, ora la liquidità inizia a mancare e adesso vediamo che la papera non galleggia più, quindi occhio ad andarsi a infrociare dentro delle, come si può dire, delle obbligazioni specifiche. E tu dici, ho capito, però l'obbligazione specifica, l'emissione specifica mi dà di più, ho capito che ti dà di più, però occhio, perché stiamo entrando in un periodo dove i paesi, alcuni specifici paesi che chiaramente danno rendimenti golosi, ma fatevi qualche domanda del perché danno rendimenti golosi, occhio, perché potrebbero iniziare a fare default selettivi su emissioni. Cioè quando uno dice, ah ma l'Argentina ha fatto default, non vuol dire un cazzo, cioè l'Argentina è 20 volte che ha fatto default. Di solito quando un paese fa default, non è che fa default su tutto l'intero debito pubblico, fa default sulla singola emissione obbligazionaria che è andata a scadenza e che non riesce a rimborsare. Poi chiaramente non è un bellissimo biglietto da visita, perché dice, se questa ha fatto default su questo, non riesce a rimborsare neanche quelle che arrivano dopo. Però occhio a sta cosa qui, come l'Italia. L'Italia fa default, cosa fa default? Cioè i 2.400 miliardi di dollari di euro di debito, se si va in difficoltà ci può essere qualche, come dire, difficoltà. Non sto dicendo che arriva domani mattina sta cosa, ma sto avvisando che ci può essere un periodo in cui l'Italia può avere difficoltà, l'Italia come può essere un altro paese, a rimborsare delle scadenze specifiche. Quindi se tu investitore ci schiaffi sulla scadenza specifica, sull'emissione specifica 100k, che magari è tutto il tuo patrimonio, occhio, perché il governo in situazioni estreme non è che non ti rimborsa il capitale, non voglio arrivare a questo discorso qui, però può dire, signori, noi non rimborsiamo più le cedole, signori, noi, può farla una
letta, come la Grecia dice, non posso ridare il 100%,
fa un haircut,
il 70%.
Il 70%, esatto, e non sto dicendo che sarà così, però occhio, perché questa situazione di tassi in aumento creerà dei casini, sicuramente.
Anche questo si applica addirittura di più alle obbligazioni societarie, non ne parliamo mai tanto perché diamo per scontato che sulle obbligazioni corporate la gente non ci vada a mettere le mani, però ragione, se tutto quello che ha detto adesso Paolo vale per uno Stato, vale anche per un'azienda.
Assolutamente.
Quindi con l'aggravante che se un'azienda va davvero in crisi, dopo rischia di andare in default su tutte le emissioni, perché non...
Mentre il governo
si riesce a dire, vabbè, tanto poi prendo le tasse da qualcuno. Cioè, quando un'azienda, lo Stato può sempre prendere i soldi dai suoi cittadini, poi si può discutere sul come, se è etico, però può farlo. Quando un'azienda prende i clienti va in crisi, non ha più proprio i soldi per pagare nessuno.
Lì veramente rischi che perdi tutto, assolutamente. Al massimo lo sai che può avere vantaggio in una situazione così, chi è che poi va a comprare l'azienda che ha presentato istanze di fallimento, perché per assurdo un grande investitore vede un'azienda che è andata a zero, almeno comprandola per una cifra significativa, che fanno con gli acquisti a un dollaro, almeno compra gli asset, compra un'azienda a zero.
Ci sono proprio degli speculatori specializzati come Howard Marks, ogni tanto abbiamo citato sul podcast, cioè la sua area di specialità è questa, quando c'è distressed debt, quindi delle obbligazioni societarie che sembra stiano andando male, lui le guarda tutte una per una per dire ok, queste stanno andando male, però secondo me c'ho dei numeri che mi fanno dire che si riprenderanno, quindi le compro quando stanno ad esempio a 7 e dopo sono convinto che arrivino perlomeno a 100, quindi ritornino al prezzo di pari, oppure risalgano a sufficienza perché c'è un po' più di fiducia del mercato, arrivino a 30-40, sì, giusto per fare operazioni speculative, ma non è assolutamente un'operatività che consigliamo. Però, non è esperto,
cioè. Puoi farlo anche sulle obbligazioni argentine o le obbligazioni russe, per dire, capito? L'obbligazione del Brasile, che magari per uno shock esogeno te le trovi a 70 di nominale e ci puoi fare il trade della vita. Però se non sei veramente uno che sei lì, che lo fa proprio di lavoro, per un investitore la via migliore per stare tranquillo è un bel ETF obbligazionario con 1000 obbligazioni dentro. 5 vanno in default, non riescono a rimborsare roba, c'hai gli altri 995 che ti lavorano. E capito che guadagni meno, che quella singola ti dà il 7, invece l'ETF obbligazionario ti stacca il 2,5. Ho capito, però su una c'è un rischio della Madonna, che secondo me non ne vale la pena per un 7%, minimo ne dà il 30 allora se devo rischiare, ma poi neanche, perché poi non dormi la notte se ci hai messo. Per fare un guadagno con la G maiuscola, quanto ci devi mettere del tuo patrimonio? Non vale la pena andarsi a veramente incastrarsi in queste cose qui. ETF obbligazionari, ETF azionari, ETF sulle materie prime, ti godi trend, qualsiasi essi siano, e basta. Poi saremo ripetitivi e vabbè, i soliti consigli un po' pallosi anche, perché dice io voglio guadagnare 20 all'anno, dammi 20 all'anno, non mi fa un cazzo di farmi l'8 all'anno. Fidatevi che l'8 all'anno in un contesto del cavolo dove stiamo andando, perché comunque l'era dei soldi facili e finiti, è oro. Io ti dico, Lore, che è oro che cola, quindi pensiamo a far questo, e il resto poi il gambling lo lasciamo ad altri soggetti più esperti, diciamo.
Esatto, pure sempre la classica cosa, cioè noi lo ripeteremo fino alla noia, però una piccola parte del capitale, poi potete testare la fine del Brasile, piuttosto che la fine del mondo, piuttosto che c'ha GPT, si mangerà tutto, diventerà l'economia, potete testare quello che volete, ma con un 5% del vostro capitale.
Esatto. Che male c'è? No, ci sta sul ragionamento. Uno può avere un'intuizione, può aver studiato un settore nello specifico, vuol farsi la sua scommessina, perché no?
Sì. È anche un ottimo bagno di umiltà, lo ripeto sempre, poi quando si va a vedere. Cioè, è facile, la nostra memoria, no? Magari un momento non investimenti, ma più psicologia, tende a cambiare nel tempo. Quando i fatti cambiano, la nostra memoria si aggiusta da un certo punto di vista per farci avere ragioni. Quindi non ci ricorderemo mai di quando dicevamo Bitcoin, le cripto, che roba mega interessante, beh. Però ci dire, no, ero sempre stato un po' scettico.
Sì.
Viene aggiustato tutto. Quando poi vai a vedere il portafoglio dici, eri scettico, però hai messo tutti i risparmi della tua vita in Bitcoin. Allora non funziona. Poi magari ritornerai al top, bravo, bello, però la tua memoria è soggetta incredibilmente agli andamenti di mercato.
Sì, è pazzesco. La memoria corta degli investitori è una roba assurda. Ci si tende a scordare le cose.
Ma da questo punto di vista devo ammettere di esserne stato affetto anch'io. C'era il periodo del crypto boom in cui c'erano queste comunità crypto che parlavano un po' di applicazioni come DAO, come NFT, come uno strumento di riconoscimento digitale, piuttosto che come la scimmia de merda, che valeva un cagliarocci, queste puttanate. E dicevo, ecco, queste sono cose belle, interessanti, che bello avere l'idea tipo di dare, che ne so, un pezzettino di società a qualcuno che lavora come impiegato, anche se non è quotata, anche con tutti questi meccanismi. Tutta roba molto figa. Poi però, a conti fatti, non è stata applicata. E quindi adesso c'è il meno 70, meno 80, e più non c'è ancora nulla di tutto questo, quindi sono diventato un po' più scettico, ecco.
Sì.
Però vabbè, per tornare un po' alle cattive notizie, i cripto sono sempre giù, quindi per intanto nulla di nuovo, vedremo un po' se salta fuori qualcosa di interessante a livello di applicativo o tech, ma anche l'economia tradizionale non se la sta passando proprio benissimo. Infatti c'è questa notizia che Goldman Sachs, una delle banche di investimento più famose al mondo, americana ovviamente, ha deciso di tagliare 3.200 dipendenti. Poi non sono proprio 3.200, ma si arriva fino ad un massimo. Però se fino agli anni scorsi assumeva a piene mani, il 2021 era stato l'anno dei super bonus aziendali per tutti, perché era andato bene. Cioè, no. Nel 2021 credo che non ci sia stato nessuno in Goldman Sachs in grado di perdere soldi, se non due o tre cristiani. Invece il 2022 è stato un anno molto più duro e Goldman Sachs quindi sta un po' reagendo da questo punto di vista, tagliando i rami secchi. Chi sono però i rami secchi? Sono anche quelle persone che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione, anche se produzione è una parola scorretta, sono più gli obiettivi di investimento speculativi, e quindi non avendoli raggiunti ed essendo in una situazione in cui si anticipa un po' un rallentamento dell'economia. Che cosa significa un rallentamento dell'economia per una società come Goldman Sachs? Significa che meno aziende vanno a fare IPO, quindi non pagano soldi a JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley per poter andare sui mercati finanziari, che non fanno le merger and acquisition, tutte queste fusioni a caso, come si legge, la sinergia tra un'azienda che fa hot dog e una che fa skateboard, o dice, ma che cazzo siamo messi insieme a fare? La sinergia, chi ci guadagna lì dentro? Le realtà come Goldman Sachs e quant'altro, se rallenta l'attività economica tutto questo sparisce, o perlomeno non sparisce ma si rallenta. Anche abbiamo visto le SPAC, un altro esempio in cui le grandi banche di investimento potevano metterci le mani, anche quella moda è un po' passata. E quindi è un altro, diciamo così, se il tech è stato un po' il canarino, ecco, della miniera, sta cominciando a cinguettare quando c'è il gas, il settore finanziario di solito è quello che negli anni è stato un po' il canarino nella miniera delle varie crisi economiche. Quando comincia a rallentare un po' quello, è possibile che anche, diciamo così, l'economia reale, quella un po' più produttiva, vada in crisi. Non è ovviamente, diciamo così, una certezza, però cioè, se uno prima poteva dire sono cazzi del tech che tanto sta licenziando gente che per anni ha guadagnato centinaia di migliaia di dollari per scrivere due righe di codice, adesso si è già spostata ad un altro settore. Tra un po' potrebbero essere i cazzi di tutti, perdonatemi il francesismo. Vedremo un po' come andrà. Tu cosa ne pensi, Paolo?
Vedremo, esatto. Sì, lo facevamo anche con le aziende tech questo discorso. Magari, sai, questi hanno visto due anni di Bengodi, hanno assunto come se non ci fosse un domani per sfruttare questa ondata, quindi magari i licenziamenti che stanno facendo non è per forza perché vedono un rallentamento, forse avevano assunto molto prima. Può essere spiegato, semplicemente così. Sì, può essere spiegato così.
Forse, come ci dicevamo prima di registrare il podcast, stanno un po' cambiando anche i profili professionali all'interno di Goldman Sachs. Vogliono continuare a portarsi a casa più quants, data analyst, quindi non so esattamente, cioè, perché stanno anche assumendo al tempo stesso, non è solo un no, lasciamo a casa, disastri, morte, però stanno assumendo per posizioni diverse, quindi potrebbe essere che stiano decidendo di spostarsi su modelli un po' più, non lo so, meno umani, piuttosto che altre aree specifiche. Non ho approfondito benissimo la notizia, poi purtroppo per le trimestrali, o meglio report annuali, ancora un po' presto adesso dovrebbe uscire.
Però può essere, sai, qui le società cambia il business, cambiano i tempi, magari il business evolve in qualcos'altro, quindi si lascia a casa un comparto e se ne assume dall'altra. Quindi sì, poi sai, in America, se parliamo di mercato americano, del mercato del lavoro americano, è un mercato che è molto flessibile, non fai fatica a trovare lavoro. Quindi secondo me c'è tutto questo grande ribilanciamento di lavori a destra e manca, c'è magari gente che passa dal full time al part time, ci sono tantissime posizioni di lavoro aperte, è veramente veramente flessibile, cioè in America sì, non la vedo così, si parla di sta recessione, però per ora i dati, non lo so, evidentemente cioè,
mettiamola così, considerando l'inflazione da certi punti di vista, il PIL reale è probabilmente già salito molto meno, addirittura è andato in negativo in moltissime nazioni. Vedremo un po' se l'inflazione torna sotto controllo, cosa succede con il PIL o comunque se...
Però sì, per ora stanno al 2,6 con l'inflazione al 6,7, adesso vediamo giovedì quando escono i dati, siamo in stagflazione fondamentalmente, quindi prezzi che corrono più della crescita economica, quindi... Quello che penso io è che a meno che non scoppi un merdone, un fatto esogeno grave, non si va in recessione. Più o meno la gente il lavoro ce l'ha, quello che guarda la Fed magari è sulle paghe orarie, perché è quello lì, quello che gli interessa, perché se questi guadagnano di più, spendono di più, è un problema per l'inflazione. Però da quello che io vedo adesso, non è che c'è un mercato florido, boom economico, roba così, però i lavori non mancano loro, mancano i lavoratori. Manca i lavoratori, perché i lavori, di lavori professionali ce ne sono quanti ne vuoi, il problema è che non c'è la gente che ha quelle competenze, che non è che ci sono alcuni lavori, non è che puoi imparare le competenze in due ore, ci sono dei lavori anche...
Stavamo parlando del cassiere che lavorava, che ne so, a Walmart, è stato licenziato, va a lavorare come data analyst adesso.
Ma per assurdo anche come carpentiere, per assurdo anche come idraulico, a parte che sono mestieri di fatica che nessuno vuol fare, perché oggi sono tutti lì con Lamborghini a Dubai, quindi fanno vedere quella vita. Quindi c'è, cioè, da una parte che la gente, la maggior parte anche dei giovani, roba così, non ne vuole sapere di fare questi lavori qua, dove comunque il soldino si guadagna perché ci vuole impegno e ci vuole quella cosa. Dall'altra, per assurdo, ci sono molti più lavori umili disponibili oggi, c'è un'offerta di lavori umili in giro che fa paura, migliaia, milioni di posizioni aperte, solo che sono lavori che nessuno vuole fare. Qui c'è carenza di lavoratori, non di lavori. Quindi il problema è questo qui, se vuoi romperti la schiena, voglia te a lavorare, il problema è che non c'è nessuno a far questo, quindi questo è lo scenario in cui siamo adesso. Quindi poi magari rientrerà anche questa cosa qui, però mi verrebbe da dire, anche per quel discorso che facevamo su OpenAI, sì, su ChatGPT, l'intelligenza artificiale, per assurdo l'intelligenza artificiale è più probabile che vada a sostituire un data analyst con 4 lauree in matematica, fisica, calcolo dei dati, roba così, computazionale, roba così, che uno che ti va a fare la manutenzione delle torri radio a 200 metri d'altezza, mettilo lì.
Non sono i robottoni giapponesi che io li sto aspettando da 20 anni, che uno, il robot che mi pulisce casa, cioè c'è la Roomba ma non funziona così bene.
Ho capito, ma la sostituisce da una persona che fa le pulizie.
No,
per ora non ce l'abbiamo quella tecnologia che un umanoide, perché per assurdo fare le pulizie ha un grado di complessità a livello di movimenti che il corpo deve fare, che un umanoide non può sostituire, quindi occhio a intelligenza artificiale.
Mi va bene anche se ha le ruote, non deve per forza avere le gambe. È un appello che faccio a tutti i produttori di chi lavora in robotica. Se avete un prototipo di un robot, qualcosa che pulisce casa, scrivetemi. Mi trovate su LinkedIn, Lorenzo Brigati, sono interessato, parliamone.
No, perché sai, per assurdo uno è portato a pensare che l'intelligenza artificiale fa fuori i lavori umili, e a vantaggio di quelli invece ultra, dove c'hai le testone, roba così. Ma attenzione, fa fuori lavori ripetitivi.
Sì,
ma non è detto che
tanti lavori d'ufficio dai cosiddetti knowledge worker sono proprio
assolutamente ripetitivi. Non è detto che però un lavoro umile sia per forza un lavoro ripetitivo. È un lavoro umile,
ripeto, è davvero più questione di robotica. Quando è che la gente ha cominciato a, diciamo così, non trovare più lavoro nelle fabbriche o trovarne di meno? Quando sono state fatte catene di montaggio, tutti i braccioni robotici, da questo punto di vista, quelli hanno, diciamo così, sostituito un po' la manodopera. Oggi forse è la prima volta in cui ci stanno venendo sostituiti, cioè non ancora in realtà, ancora presto. Per intanto non scrive comunque roba molto accattivante. Cioè, è sorprendente perché non ci si aspetta che dia delle risposte così, però... Non so, sembra di leggere una pagina di Wikipedia, anche scritta magari un po' non troppo bene, quindi gli manca ancora quella parte umana di ok, vi racconto una storia, vi tiro dentro nel mio mondo, vi faccio appassionare quello che sto scrivendo.
Sì.
Non è detto che non ci arrivi, però finora non ce l'ha, quindi boh. Però è la prima volta che potrebbero essere sostituiti i lavori di concetto, quindi questo secondo me è interessante, che cioè, se ne parlava da tanto tempo e poi... Vedremo un po' come andrà. Ecco, da questo punto di vista stiamo un po' divagando, poi andiamo sull'ultima notizia. Ho sentito che anche Google ha la sua intelligenza artificiale, e quella mi interesserebbe tanto, per se dovesse uscire e in qualche modo essere legata con i dati che Google ha già raccolto su di noi, c'è quasi da aver paura. C'è davvero un qualcosa di robotico inesistente, non so, che conosce me stesso meglio di quanto mi possa conoscere io.
Sì, quella è un'altra sfida. Sì, più che altro l'hanno fatto perché hanno visto che OpenAI in effetti potrebbe creargli un grosso problema, perché se poi la gente, quello è OpenAI, come se fosse, cioè ChatGPT è come se fosse un motore di ricerca, gli puoi chiedere qualsiasi cosa. Ora, se tu vuoi chiedere una cosa, vuoi scoprire una cosa, leggere qualcosa, dove vai? Su Google. Quindi occhio.
Insomma, in realtà c'è il business di Google, cioè uno può dire per cercare le risposte sui siti giusti, ma alla fine quello che vuole la gente, Google lo sa bene. Business di Google è fornire risposte a domande che la gente fa.
Qualsiasi,
non è un caso, esatto, che quando si scrive una domanda su una ricerca simile, di solito ci sia anche il cosiddetto primo risultato, che è una sorta di elaborazione di Google da quello che penso sia uno dei siti più attendibili. Magari in evidenzia un pezzo, e si vede proprio una volta fatta la ricerca sulla pagina di Google. E in tanti si erano preoccupati perché dicono: e poi uno non va più sul mio sito a vedere quello che è successo, e quindi mi perdo traffico, mi perdo l'opportunità di tirare le persone dentro al mio mondo, qualsiasi sia il mio mondo come sito, e così via. Cioè GPT è il passaggio successivo, non devo neanche aprirmi Google e stare... Se lo stanno un po' giocando. Poi di nuovo, finora grosso modo sembra che Google se la cavi, però cos'è il problema? Tanto più ci sono siti ottimizzati che danno magari anche risposte diverse, tanto più serve pensiero critico dall'utente, tanto più ChatGPT è avvantaggiata, perché è più pappa pronta. Quindi uno dice, ah, beh, faccio una domanda, questa è la risposta, basta, ciao. Però boh, anche qua è un argomento interessante, stiamo un po' monitorando la situazione, anche testando ChatGPT per usi interni di lavoro. Vedremo un po' come si evolverà. No, finora Google rimane l'avversario da battere, ma ChatGPT è forse la prima competizione seria che Google ha visto da boh, 10-15 anni a questa parte, perché roba come Bing o DuckDuckGo, che tanti dicono, ma la privacy... Sì, tutto bello, però gira e rigira, quando devi andare a cercare qualcosa su internet, Google era rimasta la soluzione più affidabile e veloce. Questo potrebbe cambiare un po' il paradigma, boh, vedremo. Da azionista Google, cioè, non un consiglio di investimento, non lo so se sia buono per tutti, però ho comprato qualche azione, sto seguendo con interesse per vedere un po' come si evolverà. E a proposito di azionisti Google, c'è un'altra grossa società che è azionista di Google e non solo, anzi società è un termine scorretto, però per la serie se i poveri piangono anche i ricchi non sempre ridono. È notizia di qualche giorno fa che la banca centrale svizzera ha riportato una perdita così grande che non aveva mai avuto nei suoi 116 anni di storia, non aveva mai avuto prima. L'osto ha perso, l'osto, sto leggendo la notizia in inglese che ce l'ho qui davanti, 131 miliardi di franchi. È un miliardo su... 131 miliardi su posizioni estere e un miliardo su posizioni espresse in franchi. Quindi, vabbè, due spicci, insomma. Come hanno fatto a perdere questi soldi? Per chi non lo sapesse, la Banca Centrale Svizzera è una delle poche che si era messa ad investire pesantemente asset anche sul mercato azionario. E se uno va a vedersi il portafoglio della Banca Centrale Svizzera, sì signori, c'è anche quello, è investita in un sacco di società tech large cap americane. Apple è una delle posizioni più grandi, poi c'è Microsoft, poi Amazon, la numero 4 è Tesla, c'è un sacco di Google, Facebook, Nvidia. Quando lo sentivo gli anni scorsi dicevo, ah, vedi sti svizzeri, interessante questa idea. Poi ogni tanto quest'anno ci pensavo, dicevo, ma chissà come starà andando, magari hanno messo una toppa, cioè, o i banchieri centrali svizzeri che sono un po' i master of the universe, uno magari si aspetta o tra i dominatori del mondo finanziario, l'hanno saputo prima che tutto scendeva, sono stati furbi, sono usciti, ha lasciato tutto in mano ai piccoli investitori, invece no, sono presi proprio in faccia questa perdita enorme. Numeri che fanno girare la testa. E tuttora hanno comunque un patrimonio investito di 139 miliardi di dollari in, dopo tutte le perdite, quindi cifre di un certo livello. Tu cosa ne pensi di questa situazione, Paolo?
Hanno provato a fare Warren Buffett e gli è andata male. come a chiunque persona che provi a fare Warren Buffett si prende...
Un'altra grande vittoria per il vecchio.
C'è cazzo da fare, capito? Però sì, è così... molto sbilanciati sul settore tech, il settore tech che è quello che ha fatto faville in questi, dal 2020 in poi, appunto, da quando le banche centrali hanno immesso una quantità di trilioni come non si vedeva mai nella storia, è salito alle stelle, poi quando c'è il ritorno alla realtà, poi ti becchi meno 50, meno 60, è la stessa cosa che è successa a Cathie Wood di ARK Invest, anche lì. Lì è ancora più speculativo perché è proprio aziende ad alta crescita pure, anche piccole, quindi ETF proprio settoriali specifici, cioè meno 60, meno 70, meno 80.
Mi pare aver letto che è entrata cattiva su Coinbase adesso, non ricordo se...
Vabbè, dopo meno 80 ci può pure stare, però sai, vedi...
Però c'era già dentro prima, quindi...
Ha fatto una bella mediata, vediamo.
Vediamo sì. Che magari è una notizia scorretta, sto facendo un controllo... No, corretto, 4 giorni fa, ok.
Un bel bagno di umiltà per tutti, direi. Un ritorno così. Ci sta, un po' duro, un po' duro, però sai, quello che si è visto negli ultimi 2 anni non si era mai visto nella storia, delle salite di questo tipo, soprattutto se è stato un periodo specifico che è stato quello tra novembre e gennaio, dove tutta l'attenzione si è spostata sulle cripto, sugli NFT, lì poi quella roba è stato un effetto domino per tante altre azioni tech, si è vista una roba scandalosa, chiaramente poi allora, i 1000% si devono in qualche modo
a applicare. Me dispiace per voi padri di famiglia o simili che sono fatti un po' a bindolare o a bagliare da queste promesse di guadagno e poi sono trovati col cerino in mano. Ma se devo essere onesto, se c'è un gruppo di persone per cui non mi dispiace, sono tutti gli zeloti rompicoglioni che venivano a dire: ah, ma perché non vai solo sul Nasdaq? Ma perché non ti compri solo Bitcoin? Ma perché non ti compri? E gonfiavano i coglioni in una maniera incredibile. 2021 e 2020 sono stati 2 anni dove queste persone, il loro ego si era gonfiato oltre i miei coglioni, era una cosa insopportabile. E adesso, con tutto il rispetto, c'è un po' di tranquillità, non li senti più. C'era il tizio che si era investito 10 milioni in Tesla, che ci sta creando ancora, e ci ha assunto un'ipoteca da casa, però non è più così arrogante come era prima, un po' più, finalmente un po' un bagno di umiltà per questa gente, e onestamente sono contento. Poi un po' di schadenfreude, mettiamola così.
Ma ci sta, dai, ci sta. Però sì, è fatto così, cioè la psicologia dell'essere umano, queste cose. Poi noi pensiamo che siano cose inventate negli ultimi 2 o 3 anni, le bolle sono sempre state, dalla bolla del
tulipani. Sì, ma poi per dirne una, io sono contento per uno stronzo che si è preso Bitcoin nel 2013, si è fatto i fatti suoi e ha trasformato dei centesimi in migliaia di dollari. Bravo, hai fatto bene, però non hai fracassato i coglioni alla gente per anni su quanto fosse una roba geniale.
Ma no, ma anche perché tu devi considerare che chi fa i soldi veri, Lore, non flexa mai. Chi ha fatto i soldi veri non lo vedi mai col post su Facebook a prendere per il culo, te non l'hai fatto. Il ricco vero non la flexa la roba. Quelli che flexano sono i poveri, quei Lamborghini a Dubai e roba così. Quelli che di solito di soldi non ne hanno, devono far vedere agli altri, roba così. Io che sinceramente di milionari, ultramilionari, ultramiliardari che mettono le foto su Facebook o su Instagram non ho mai visti. Oppure tu vedi qualche miliardario, vedi Arnaud di Louis Vuitton mettere le foto quando va, eppure credo che faccia una vita da miliardario, visto che adesso è l'uomo più ricco al mondo. L'hai mai visto una foto su Instagram, Arnaud? Quindi chi è che vedi su Instagram?
Lo dici così perché mi viene sempre in mente quell'immagine un po' ipocrita, ma al contrario, di Bill Gates in coda per il kebab, dice: ah, vedi anche lì.
Anche lì, io tu hai visto Bill Gates
del 2022 probabilmente.
Hai visto Bill Gates sul Lamborghini, roba così. Poi è chiaro che se lo vuol doleggiare, se ne compra uno al giorno per 365 giorni e c'ha ancora il 99% del suo patrimonio. Però il ricco vero non
Bill Gates
mai.
Zitto e muto si è fatto un pacco di soldi sugli short con Tesla.
Poi lasciamo perdere perché è un personaggio un po' così. Però vabbè, sì, al di là di questo, un po' controverso questa storia dei vaccini e quant'altro. Comunque, al di là di questo discorso, sì, vedi, dispiace questa cosa qui, cioè dispiace che comunque l'essere umano, vedi, ricade sempre negli stessi errori. Ad un certo punto uno pensa che fare soldi, quando cazzo mai è stato facile fare soldi? Anche quando si pensa che sia facile, è comunque difficile e devi sentire la puzza di bruciato.
Magari è facile farli, ma negli stessi periodi è estremamente difficile mantenerli, perché stai cavalcando un certo tipo di bolla che non sai mai quando va a scoppiare. Quindi fare soldi può essere facile, ma poi è difficile fare il cambio di mentalità per passare dal rischio ancora di più al proteggo il mio capitale. Quello è molto più difficile.
Molto più difficile, assolutamente. Sono sicuro che qualcuno si sarà trovato anche con qualche piccola fortuna in mano. Magari anche travolto anche dalla buriana positiva che c'è stata, ci sta. Però appunto, come hai detto te adesso, il problema è che quando tu non sei abituato, quando non sai cos'è il denaro, soprattutto magari passi da poche migliaia a 1 milione, 2 milioni, perché ci sono state dei rendimenti di questo tipo, bisogna dirlo, c'è stata una follia di questo tipo, quindi bravo che è riuscito a cavalcarlo. È un po' meno bravo che ha visto quella fortuna poi crearsi e smaterializzarsi per abilità, perché sai, Loro, ci vuole anche ad un certo punto, ci vogliono i controcoglioni a dire, tu mettiti di scappare coi soldi. Per quello che al casinò la gente si sputtana sempre tutto, perché ci vogliono i coglioni per uscire con la posta in mano, con le fish in mano, andare lì alla cassa e dire basta, per oggi è finito. Allora ti è andata di culo, hai fatto la scommessa della vita, hai fatto il 100 per, hai trasformato 10.000 in 1 milione, perfetto. Prendere quel milione e andare via va contro come siamo fatti noi, è per quello che quelli 99.9 di quelli che hanno fatto i soldi sono finiti peggio di prima. Tra l'altro con l'illusione di avere il voto in mano. Perché sai, uno, un poveraccio, non ha mai fatto un cazzo, non ci ha mai avuto i soldi, non ce li ha ora, va a posto. Ma guarda che ti dico che non c'è niente di più psicologicamente insopportabile e deleterio, logorante, ti consuma dentro questa roba qui, di aver visto un milione sul conto da 10.000 e poi essere andati a zero. Io penso che una persona così,
anche solo tornati a 10.000 per pare, uno dice vabbè, alla fine è finito con quello che sei partito e fatto un po' di esperienza, no?
Quello lì sta peggio di quello che non l'ha proprio sfruttata quella roba lì, perché non ha avuto l'esperienza dell'illusione del denaro. Ma quando hai avuto l'illusione del denaro e sei stato così avido e così stronzo da non portarteli a casa, neanche a dire cazzo, portatene a casa di 200.000, santo Dio, no.
Perché poi ti metti a paragonarli magari il tuo stipendio, cioè mi guadagno 2.000-2.500 euro, dollari, quello che è, però ho fatto questi due clic da merda e mi sono guadagnato 300.000 euro. Adesso chi c'ha voglia di tornare nel mondo in cui mi
poi dice, cazzo, allora,
minimo addirittura.
Ma sì, perché tu ho trasformato 10.000 in un milione, perché lo trasformo in un milione in 100. E poi trasformi un milione in zero. Allora vedi questa roba qui, Lore, cioè, non c'è cazzo da fare. Il buon senso, che è una cosa che si impara te lo devono insegnare i genitori, forse devi essere così di tuo. Comunque ti salva, la finanza comportamentale ti salva. Cioè, prima di capire lo strumento dove mettere i soldi, farsi un bel corso di psicologia applicato ai mercati, porca puttana.
C'è quella roba lì. Dietro il volumino Essentials.
Fallo vedere.
Finanza comportamentale.
Sì. quella roba ti salva. Se non hai come persona tu un buon senso radicato, allora fatti un corso prima di quello, poi pensiamo agli strumenti e tutta quella roba lì, ma quella roba ti salva il 99% delle volte. È difficile, è facile, è difficile, non lo so, per me è facile, per altri evidentemente no, allora. E quindi poi ci sono i disastri e quelle robe lì, che devi fare? Noi ci proviamo a portare un
chi
po'
chi non
di...
vuole farsi salvare, non...
Che vedevo dire.
Individuali anche quelli, quindi sì. Non le capiamo ma le rispettiamo. E sulla banca centrale svizzera vedremo un po' come va, però diciamo probabilmente dai, se lo spangheranno anche loro un po' come Elon Musk, non credo che muoiano di fame.
Credo che i loro bonus multimilionari se li siano presi lo stesso, quindi non credo che siano disperati.
Come l'azione dai, andranno avanti ancora tranquillamente, però è un modo per dire anche persone che qualcuno dall'esterno potrebbe percepire come delle massime autorità finanziarie con super connessioni, accesso ad informazioni. E persone che un investitore stronzo come me o te Paolo si sogna, anche loro possono prendersi di quelle tramvate e perdere così tanti miliardi che semplicemente per aver fatto delle valutazioni sbagliate. Ma vedremo se poi la Banca Centrale Svizzera avrà l'ultima risata, se riparte tutto, anche il TEL dovrebbe ripartire, quindi queste perdite potrebbero essere assorbite e poi addirittura diventare profitti. Però non è stato un bell'anno neanche per loro, quindi se qualcuno ha guardato il portafoglio 2022 e si è un po' intristito, vabbè, adesso si è in buona compagnia, ecco, mettiamo la
cena. Sì.
Perfetto, dai, direi che per oggi abbiamo coperto tutto quello che dovevamo coprire. Sì, c'era la notizia del ristorante danese che la saltiamo, ha chiuso, era un ristorante di lusso, ha chiuso, basta, vabbè. No, avevo degli spunti interessanti, vedremo se magari approfondirla, ma è una roba veramente piccolina, un po' di nicchia. Qualche appassionato di cucina
ci faccio un post polemico dopo.
È triste per la notizia, ci dispiace, però
ci faccio un post polemico dopo, dai.
Esatto, non buttiamo via niente. Esatto. Il post polemico di Paolo lo trovate sul nostro gruppo Facebook Wikileaks Finanza Personale, venite, seguiteci lì, perché comunque abbiamo degli altri contenuti nuovi ed inediti. Se poi volete sapere un po' di più potete riascoltarvi i vecchi podcast o guardare i vecchi video YouTube o i nuovi video YouTube frontali, dove io e altri editor esponiamo un po' dei temi interessanti sempre relativi al mondo di finanza personale e investimenti, o semplicemente continuare a seguirci qui. Vi vogliamo comunque bene, anzi se magari ci lasciate una recensione positiva sulla piattaforma dove ci ascoltate, ci fate anche un piacere quando avete un attimo di tempo. Perfetto, direi che per oggi è tutto. Grazie a voi per essere stati qui con noi e ad ascoltare le notizie della settimana. Grazie a te Paolo, è stato un piacere riaverti qui a 30 minuti a spasso per Wall Street. Alla prossima.
Alla prossima.